Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad un nuovo appuntamento con As Time Goes By. Oggi parliamo di un festival del cinema che è giunto già alla 24esima edizione. Stiamo parlando del Bellaria Film Festival, che si è svolto dal 1 al 5 giugno, che quindi si è appena concluso, e ne parliamo con il suo direttore artistico Fabrizio Grosoli, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, dicevamo, il Bellaria Film Festival, 24esima edizione, è proprio una vita, insomma, è un festival decisamente adulto. Allora, quali sono state le novità di quest'anno?
Beh, sono state tante. Diciamo che in qualche modo è stata la prima di una nuova edizione, di fatto, del festival, perché da quest'anno il Bellaria Film Festival, che è un festival tradizionalmente dedicato al cinema indipendente italiano, è stato invece rivolto interamente al documentario. Per documentario intendo il cosiddetto cinema del reale, quindi non pensate ai reportage televisivi, ma pensate appunto ai film che si stanno cominciando a vedere anche nelle sale, in cui per l'appunto non ci sono sceneggiature, non ci sono attori, ma il regista lavora direttamente col materiale della realtà. Ecco, è a questo cinema che ci siamo rivolti da quest'anno.
Sì, quindi per fare un esempio, il cinema, non so, tipo di Luc Jacquet, che abbiamo visto La Marcia dei Pinguini, no, recentemente, oppure Nicolas Philibert con Essere e Avere di qualche anno fa, o anche naturalmente i documentari di Michael Moore, che hanno avuto tanto successo qualche anno fa.
Sì. Il festival resta dedicato in gran parte al cinema italiano e c'è una produzione italiana indipendente interessante che mi sembrava giusto portare all'attenzione del pubblico.
Lei ha parlato di cinema del reale, mi scusi se mi collego con un anniversario che abbiamo festeggiato proprio pochi giorni fa, cioè l'anniversario della morte di Roberto Rossellini,
sì.
E che ha proprio lavorato tutta la vita perché si creasse un cinema del reale. Quanto della sua lezione, secondo lei, in questi anni sta così prendendo piede e uscendo fuori proprio anche come un cinema proposto nelle grandi sale, quindi appunto non come diceva lei soltanto il documentario, certo, così televisivo, ma invece quello proprio prodotto per la sala cinematografica?
Ma io sono molto sensibile personalmente alla lezione di Rossellini, che credo che sia stato un grandissimo maestro proprio nel pensare un progetto, appunto, che era un progetto a tutto campo, un progetto anche didattico, insomma, pensava che attraverso il cinema, insomma, avremmo avuto la possibilità di uno strumento straordinario, appunto, per educarci, diciamo così, non solo all'immagine, ma proprio alla storia della cultura del nostro tempo e dei tempi passati. Ora, purtroppo devo dire che non mi sembra che la lezione di Rossellini poi dopo la sua morte sia stata seguita con grande rispetto e con grande attenzione, soprattutto mi tocca dirlo, la stessa televisione che appunto lui aveva immaginato come il contenitore principale per questo suo progetto, mi sembra che poi abbia scelto completamente altre strade. Tant'è vero che una delle ragioni principali per cui il documentario stenta ad affermarsi in Italia è proprio perché manca una committenza televisiva come in tutti gli altri paesi europei.
Vediamo i premi allora di questa 24esima edizione del Bellaria Film Festival. Intanto, quali sono i premi e a chi sono stati assegnati?
Dunque, noi avevamo due competizioni principali. Il concorso Anteprima Doc era riservato a film, a documentari italiani inediti di tutti i formati, quindi c'erano sia cortometraggi che medi che lungometraggi. Il secondo concorso, che si chiama Casa Rossa, era riservato invece ad opere già uscite durante l'intera stagione, quindi insomma con l'idea, se vogliamo, un po' ambiziosa di premiare il miglior documentario della stagione. Per quanto riguarda Anteprima Doc, ha vinto un cortometraggio secondo anche le tradizioni del festival piuttosto sperimentale, potrei dire. Si chiama Merik, l'autrice è una giovanissima ragazza, Antonella Grieco, ed è un ritratto in stile cinema diretto, come dire, quindi un ritratto molto ravvicinato di un personaggio totalmente emarginato, probabilmente confinato, immaginiamo, in qualche istituto psichiatrico, con cui c'è un rapporto, diciamo così, dialettico, diretto, molto intenso, molto emotivo, appunto, tra la regista e questo personaggio. Il secondo premio, La Vela d'Argento, è andato invece a un film totalmente diverso, si chiama L'amore che fugge, la regista è Maria Martinelli, che ha già fatto parecchio cinema indipendente in questi anni, ed è un tentativo di raccontare cosa succede, quali storie insomma si intrecciano intorno a una agenzia matrimoniale, quindi siamo su un terreno completamente diverso, addirittura questo era un film che nasceva da un progetto seriale, quindi doveva essere un film in più puntate.
Due premi e due donne, dunque, c'è stata una partecipazione femminile notevole a questo?
Assolutamente, sì, questo lo devo sottolineare, la presenza femminile era intorno al 50%, noi avevamo 15 titoli in concorso, quindi una quota che non abbiamo voluto imporre, ma che si è imposta da sé.
Sì.
E per quanto riguarda invece il Casa Rossa, ha vinto un film che si chiama Il canto dei nuovi migranti, di Felice D'Agostino, ed è un film che aveva già vinto tra l'altro il festival di Torino nel novembre scorso, ed è un ritratto di un poeta calabrese che diciamo non è adesso ricordato come meriterebbe, si tratta di Franco Costabile, ed è appunto in qualche modo appunto una ricostruzione anche visivamente molto originale della sua opera, del suo lavoro.
E poi menzioni speciali, no? Per il premio Casa Rossa ad altri due film, Quando capita di perdersi e Sillabario africano.
Mi fa particolarmente piacere perché questo premio Casa Rossa era attribuito da una giuria, chiamiamo popolare, formata da studenti di cinema da tutti gli istituti italiani, e quindi ho visto che c'è stato un interesse appunto che si è concentrato su più titoli. Ad esempio Sillabario africano, secondo me è un'esperienza straordinaria, perché è un film che è firmato da Angelo Loi e da Giulio Cederna per conto dell'AMREF, ma che in realtà è il risultato finale di un progetto che consisteva nel dare in mano proprio fisicamente le telecamere a bambini di strada di Nairobi in Kenya, e sono stati i bambini insieme appunto ai due registi a realizzare le immagini di questo Sillabario africano, che è un po' il racconto della loro condizione. Ecco, quindi mi è sembrato bello questo riconoscimento. Quando capita di perdersi invece è un film di Sergio Basso, che pure è ambientato in una sorta di istituto, insomma, sia pure libero, per pazienti insomma con problemi mentali, ed è anche lì un ritratto secondo me straordinario di una realtà che non immaginiamo normalmente.
Durante il Bellaria Film Festival ci sono stati alcuni omaggi dedicati per esempio ad Alessandro Blasetti.
Beh, guarda, io posso sottolineare il fatto che gli incontri con personaggi durante il festival sono stati in effetti un po' il clou, la punta di diamante, anche perché ci sono stati alcuni incontri effettivamente molto, molto popolari. Per quanto riguarda Blasetti, sì, abbiamo presentato due classici, diciamo così, del Blasetti documentarista, come Europa di notte e Io amo tu ami. Ma certamente vorrei sottolineare il fatto che abbiamo avuto come ospite Nanni Moretti, che è venuto a celebrare, diciamo così, i 30 anni del suo primo film, Io sono autarchico.
Sì.
Abbiamo fatto un incontro con Marco Paolini, di cui abbiamo presentato alcuni esempi di produzione video, quindi è venuto fuori un discorso molto interessante sul rapporto tra testo teatrale, recitazione dal vivo, invece immagini cinematografiche. Abbiamo incontrato il regista Giuseppe Ferrara, di cui abbiamo fatto un omaggio presentando i suoi cortometraggi degli anni 60-70, sono stati molti appuntamenti importanti.
E per quel che riguarda il pubblico che ha assistito al Bellaria Film Festival, che tipo di reazione ha avuto? Erano già così, era un pubblico abituato al documentario, era un pubblico che l'ha in qualche modo scoperto?
Beh, devo dire che innanzitutto che questa è la prima edizione del festival che io dirigo, a me è sembrato una felice sorpresa quella appunto di incontrare un pubblico numeroso, appassionato, molto caloroso, non soltanto ovviamente nella serata con Moretti che ha fatto registrare un tutto esaurito quasi scontato, ma insomma c'erano, il festival si svolgeva su tre sale che erano sempre molto affollate, quindi insomma mi sembra di poter dire sì che esiste un pubblico anche per il documentario. Questa è stata una delle sorprese più belle.
E per quel che riguarda la prossima edizione, conta di lavorare ancora su questa linea?
Ma direi proprio di sì, ovviamente adesso è ancora presto per delineare il festival dell'anno prossimo, però sicuramente l'attenzione sarà di nuovo verso il documentario, sia italiano che internazionale.
Benissimo, allora grazie a Fabrizio Grosoli, direttore artistico, lo ripeto, del Bellaria Film Festival, che si è appena concluso, è stato appunto, si è svolta dal 5 di giugno del 2006, la sua 24esima edizione. Grazie di essere stato
in
nostra compagnia.
E a presto.
A presto,
grazie.
Arrivederci.
I'll be in my room alone, every post meridian, and I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Bye bye, baby. Remember, you're my baby. When they give you the eye, and just to show that I care,
canzone famosissima per introdurre il secondo argomento di cui ci occupiamo oggi in As Time Goes By, non che abbia bisogno di introduzioni. Parliamo infatti di Marilyn Monroe, di cui quest'anno ricorre l'80esimo anniversario della nascita, proprio il 1 giugno, pochi giorni fa. Marilyn Monroe è stata un'espressione, forse l'espressione massima del divismo hollywoodiano, quasi il paradigma dell'artificio più assoluto, e contemporaneamente come la rappresentazione più tragica, se volete, di uno sguardo invece assolutamente indifeso dell'essere umano che dentro quell'involucro totalmente artificiale era racchiuso. L'essere umano che però ha colpito i cuori, l'immaginazione e la commozione di tanti spettatori che l'hanno amata quando era in vita e che continuano ad apprezzarla ancora oggi. I suoi film ottengono un immutato successo quando vengono riproposti in televisione e continuano ad uscire appunto anche in DVD, appunto le pellicole magari restaurate, o comunque c'è sempre un'occasione, ecco, per rivedere comunque i suoi film. Marilyn Monroe, dicevo, è stata un'attrice soprattutto fraintesa, indubbiamente celebrata per la sua bellezza, ma d'abitudine, soprattutto dalla critica, abbastanza ignorata dal punto di vista invece della sua capacità artistica e del suo talento d'attrice, cosa a cui lei invece teneva profondamente, che ha tra l'altro dimostrato soprattutto nella commedia sofisticata, lavorando con grandi registi come Billy Wilder, come George Cukor. Noi vogliamo ricordarla proprio in una delle pellicole più significative della sua carriera, che è un film del 1959, A qualcuno piace caldo, appunto, di Billy Wilder, in cui Marilyn Monroe compariva con Tony Curtis e Jack Lemmon. In verità Billy Wilder aveva già lavorato con la Monroe nel 1955 nel film Quando la moglie è in vacanza, che era tratto da una commedia, The Seven Year Itch, che aveva ottenuto un enorme successo a Broadway proprio nel 1955, appunto proprio durante l'anno stesso in cui sono state fatte le riprese del film. C'era infatti proprio una clausola che impediva al film di uscire prima che così la commedia avesse finito le sue repliche. Per il ruolo del protagonista maschile, Billy Wilder aveva fatto un provino anche a Walter Matthau, che era stato assolutamente straordinario. Il provino è possibile vederlo nell'edizione in DVD, appunto, del film. In verità, alla fine, poi, la scelta di Wilder era caduta sul protagonista della commedia, cioè sul protagonista, l'attore teatrale, appunto, che interpretava quel ruolo nella commedia Broadway, che era Tom Ewell. Non perché avesse una personalità più carismatica di Walter Matthau, al contrario, proprio perché rappresentava in maniera ancora più chiara l'uomo comune, e quindi al confronto con l'immagine assolutamente invece carismatica, incandescente, se volete, proprio della Monroe, rappresentava in maniera ancora più emblematica e ancora più chiara l'uomo qualunque, appunto lo spettatore che si trovava improvvisamente ad avere come vicina di casa, lo dice addirittura una battuta del film, Marilyn Monroe. Dopo le riprese del film, appunto, vi dicevo, era del 1955, Wilder pare avesse dichiarato che non avrebbe mai più lavorato con Marilyn Monroe a causa dei ritardi che l'insicurezza dell'attrice e i problemi reali, psicologici della donna avevano provocato durante le riprese. Tuttavia, qualche anno dopo, nel 1959, quando seppe che sul tavolo della Monroe era arrivata la sceneggiatura di A qualcuno piace caldo e che lei si era detta interessata al ruolo della protagonista Sugar, in realtà Billy Wilder ritornò rapidamente sulle sue decisioni. In verità la lavorazione anche di questo secondo film fu altrettanto difficile, se non forse più difficile, a causa ancora della mancanza di puntualità della diva sul set, della sua salute cagionevole. Però, come Billy Wilder ebbe modo di dire in seguito in una intervista molto spiritosa, lui ha detto: ho una zia che è un modello di puntualità, ma chi andrebbe al cinema a vederla? Tony Curtis, che era il protagonista maschile insieme a Jack Lemmon, vi dicevo, con la Monroe, ebbe anche lui in alcune interviste delle espressioni non proprio gentili nei confronti di Marilyn. Dichiarò ad un intervistatore che gli chiedeva com'era baciare Marilyn Monroe, dichiarò: è come baciare Hitler. Spiegò in seguito queste sue affermazioni, così abbastanza sibilline, con il fatto che alla fine, nel montaggio definitivo del film, aveva visto scelte le scene in cui la Monroe era effettivamente sublime. Magari si trattava del 32esimo Chuck, quando cioè lui o Jack Lemmon erano esausti e quindi comunque meno convincenti di altre riprese. Il film, nella sua finzione scenica, nella storia, è ambientato in Florida. In verità fu girato invece a poca distanza da Hollywood, a San Diego, cioè nel sud della California, in particolare all'Hotel Coronado. Se vi capita di andarci, l'Hotel Coronado è rimasto identico a come appare nel film, e ovviamente il riferimento continuo a Qualcuno piace caldo è veramente costante in quasi tutte le sale dell'hotel. Il film si apre però in modo alquanto anomalo per essere una commedia sofisticata, per essere un film comico. Si apre cioè con la scena del massacro di San Valentino, che sembra piuttosto il preludio ad un film di gangster. Billy Wilder dichiarò, a proposito di questa sua scelta, che voleva proprio che il film avesse all'inizio un impatto traumatico, violento, proprio per rendere credibile il fatto che i due protagonisti, questi due giovanotti, entrambi innamorati di Marilyn Monroe, continuino a non rivelarsi come uomini e mantengano invece il travestimento da donna che hanno adottato per sfuggire ai gangster che sono gli autori della strage di cui loro sono stati involontariamente testimoni. Però questo gioco, diciamo, del travestimento non è solo quello più apparente del travestimento dei due protagonisti, ma non finisce qui, appunto, ma continua come un leitmotiv all'interno dell'intero film. Perché, per esempio, Tony Curtis, appunto Josephine, nel suo travestimento, si traveste ulteriormente da miliardario Shell per conquistare appunto la, la bella cantante Sugar, facendo il verso, però è una sfumatura che si coglie in verità soltanto nella versione originale, nell'italiano, e questo è meno evidente, facendo il verso a Cary Grant. E poi questo gioco, appunto, vi dicevo, di maschere, di identità nascoste, di identità assunte pretestuosamente, è sottolineato anche dall'uso costante degli oggetti che appunto vediamo all'interno del film. Per esempio, all'inizio il carro funebre, che nasconde invece delle bottiglie di liquore, siamo appunto nel periodo del proibizionismo, sotto i fiori. Oppure l'agenzia di pompe funebri, che invece si rivela essere un club in cui si servono e si vendono gli alcolici. O ancora il tavolo, è proprio sotto il tavolo che Joe e Jerry, due protagonisti, si nascondono per riuscire ad uscire per sfuggire appunto ai gangster. E ancora la torta di compleanno nasconde dentro di sé il killer, o più avanti appunto ancora in queste fughe rocambolesche il paralitico in carrozzella e il suo accompagnatore, a cui Joe e Jerry appunto si sostituiscono. Quindi è un po' come se nel film costantemente venisse ripetuto che niente è ciò che sembra, che tutto si rivela poi alla fine essere il contrario di quello che appare. Il miliardario, appunto, il miliardario finto, questo miliardario Shell, fasullo, è in realtà un musicista squattrinato. Daphne, appunto, il personaggio interpretato da Jack Lemmon, è un uomo, come recita poi la battuta finale, la più famosa del film. Il motoscafo, persino il motoscafo, vi ricordate forse nella scena finale, naviga all'indietro, quindi tutto quanto è il contrario di quello che può sembrare. Persino il titolo della canzone più bella della colonna sonora del film, e che è eseguita da Marilyn Monroe, il cui titolo è I'm Through With Love, cioè ho chiuso con l'amore, invece di essere il momento in cui l'amore finisce per la protagonista, è il momento in cui veramente invece l'amore comincia. Ed è una canzone bellissima, vi dicevo, questa I'm Through With Love, che è stata incisa non solo dalla Monroe per il film, ma da molti altri artisti nel corso degli anni. Una delle versioni più recenti, più moderne e anche più belle, più sentite della canzone, è di una interprete particolarmente sensibile, Diana Krall, e noi l'ascoltiamo.
I'm through with love, I'll never fall again. Said I do love, don't ever call again. For I must have you.
Sulle note di questa famosissima canzone eseguita da Diana Krall, noi ci salutiamo, vi do appuntamento a mercoledì prossimo ancora per andare insieme al cinema.
of slaves around you to hound you and swear by the spring, and all it meant to me, it could never breathe. The things that used to be for I must have you. Thank you.